Bene, mi sono seduta qui perché aspettiamo un'altra relatrice che è un po' in ritardo, ma arriverà. Emma Petitti, Presidente dell'Assemblea regionale. Intanto io mi presento, sono Eleonora Capelli, sono una giornalista di Repubblica. Mi hanno invitato qui stasera per moderare questo incontro sui 40 anni dell'Associazione per le vittime della strage alla stazione del 2 agosto 1980. Vorrei proprio anche ringraziare gli organizzatori per avermi invitato perché è un tema che mi sta molto a cuore e sta molto a cuore direi a tutti i bolognesi. Qua con me abbiamo il candidato sindaco del PD Matteo Lepore. Il presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime Paolo Bolognesi e gli avvocati che si stanno occupando del processo ai mandanti Alessia Merluzzi e Andrea Speranzoni. Vi ringrazio molto di essere qua stasera. Io naturalmente parto con Bolognesi perché in questi 40 anni dalla nascita dell'Associazione delle Vittime sono stati 40 anni di battaglie per voi. Sono in battaglie molto importanti e tutte condotte con l'appoggio della cittadinanza che non vi ha mai fatto mancare il suo abbraccio anche quest'anno nonostante le limitazioni legate comunque alla pandemia la piazza era piena il 2 agosto, è stata una manifestazione sentita e dopo l'anno scorso il corteo non c'è stato sempre per ragioni legate alla pandemia e quest'anno le persone sono tornate con entusiasmo a compiere quello che è stato definito proprio un rito civile per le persone che abitano a Bologna. Ecco, io partirei, se lei è d'accordo, dall'ultima battaglia che state facendo, perché l'Associazione dei Familiari delle Vittime è sempre stata molto attenta in questi anni, ha sempre tenuto un'attenzione vigile su tutto quello che è successo attorno alla strage, ma in senso molto largo. E quindi, visto che voi avete fatto una lotta per avere desecretati alcuni documenti, auspicabilmente tutti i documenti degli anni più bui della storia d'Italia, e questi documenti saranno riversati all'archivio di Stato, l'ultima battaglia che vi ha visto impegnati, l'ultima polemica di questi giorni è per la nomina di un archivista che poi in realtà.
Una presa in giro veramente notevole. Quest'anno, dopo le varie discussioni che ci sono state, il presidente Draghi ha deciso di allargare questa direttiva e desecretare tutti gli atti della P2 e tutti gli atti del caso Gladio. Anche questo in sé è un annuncio positivo in sé, ma diventa un discorso estremamente farinoso, fallace, il discorso invece di quello che poi ci sarà dato, perché ad esempio sul caso. Per quanto riguarda il caso di Gladio, tutti i documenti NATO non potranno essere desecretati, ma si dovrà fare tutta una trafila infinita per poter arrivare alla sua loro desecretazione. E tenete presente che Gladio è cioè, l'atto costitutivo viene da un atto NATO, perciò è già la partenza delle problematiche molto complesse. In più, la notizia che è avvenuta il 2 agosto come fatto, la notizia è venuta dopo, nel momento in cui Draghi desecretava, dava l'indicazione di desecretare questi atti, andava in pensione il vecchio direttore degli archivi e veniva sostituito con De Pasquale. Questo De Pasquale è per noi estremamente noto perché ricevendo quando era la Biblioteca Nazionale l'archivio di Rauti ne ha fatto un elogio da grande statista e via di questo passo. Non dimentichiamoci, diceva, perché voi vi attaccate a questo problema, eccetera. Dico, Rauti è stato il fondatore di Ordine Nuovo e Ordine Nuovo è stato implicato almeno in due stragi, la strage di Brescia e la strage di Milano, Piazza della Loggia e Piazza Fontana, e tra l'altro anche l'omicidio Corso e altri omicidi che si sono svolti in quegli anni. Cioè, adepti di quell'organizzazione hanno fatto queste cose. Allora, chiamarlo grande statista, farne un elogio dal punto di vista di pensatore, eccetera, eccetera, io credo che senza parlare né dei suoi trascorsi fascisti prima della guerra, durante la guerra, eccetera, e subito dopo la guerra e tutta la trafila, diciamo così, anticostituzionale del personaggio, io credo che sia un fatto che crea dei grandi problemi, quantomeno alle vittime delle stragi. E su quello noi abbiamo impostato una battaglia per evitare che questo avvenga. Abbiamo scritto sia a Draghi che al Presidente della Repubblica e Franceschini, che è il ministro che ha designato questo personaggio, ci ha mandato una lettera dicendo che era già tutto deciso, da tutto fatto, eccetera. Noi abbiamo preso quella lettera come una porta in faccia sbattuta ai familiari delle vittime, tanto per essere molto chiari. Noi comprendiamo benissimo che Franceschini, personaggio di grande, un ministro che ha, come dire, un peso notevolissimo nell'ambito del Partito Democratico e nell'ambito di questo governo, anzi è il quello che è per il PD nell'ambito quando fanno le direzioni particolari, questo non mi viene il nome, come
delegato.
Sì, insomma, è quello che ha la delega a fare tutto, delega per il PD all'interno degli incontri riservati fatti con Draghi. Però questa è una battaglia che sarà una battaglia complicatissima, ma noi cercheremo di portarla avanti fino in fondo. Si stanno raccogliendo delle firme su sense.org, si stanno raccogliendo delle altre firme da parte dei intellettuali, si stanno raccogliendo delle firme anche dietro la nostra petizione, molto probabilmente il Fatto Quotidiano porterà avanti questa raccolta di firme. Ecco, allora, io credo che ci sia un problema di fondo, perché questo personaggio sarà anche quello che presiederà il comitato di controllo sui versamenti. E voi capite benissimo che già i versamenti hanno quella problematica che vi dicevo prima, ma anche se dovessero mai cominciare ad arrivare dei versamenti che possono essere interessanti, se lui è quello che presiede il comitato di controllo, rischiamo quei documenti di non vederli mai o di vederli a babbo morto, ecco, tanto per intendersi. E qui ci sono tutte cose che come apertura hanno un senso, poi come metodologia di desecretazione hanno un senso che bisogna guardarlo fino in fondo, perché vedete, se non si deposita, se non si liberalizza tutta la serie archivistica, ma si prendono dei pezzi da questa serie archivistica, si rischia addirittura di perdere dei pezzi che fanno in modo di nascondere tutto quello che c'è nel retroscena, nel retrobottega della strage di Bologna, come nelle altre stragi. Questo è un punto chiave che ci hanno insegnato gli archivisti, ci hanno insegnato quelli che fanno questo mestiere, perché ci sono dei documenti, ad esempio noi abbiamo fatto un convegno e ci è venuto quelli del Ministero sono arrivati quelli del Ministero della Difesa e hanno detto: ma scusate, ma noi cos'è che dobbiamo desecretare? Quando non c'è scritto strage di Bologna, atto terroristico, noi non desecretiamo niente. Allora, signori, voi capite che ci sono tutti i carteggi che sono dietro il retroscena di questa vicenda, che se non vengono desecretati questi aspetti è come non desecretare niente, anzi fare in modo che certe situazioni vengano perse per sempre. Questo è un problema estremamente serio. Mettendo un personaggio del genere è sicuramente un tassello in più per dire: vogliamo tranquillizzare gli apparati che non vogliono la verità con un personaggio di sicura fede antidemocratica. Questo è il problema, signori. E allora io credo che non deve essere solo un problema dei familiari delle vittime, ma dovrebbe essere un problema di tutti i cittadini italiani che vogliono arrivare alla verità. Tanto per essere molto chiari, questo è il problema fondamentale.
Perfetto, chiaro. Molto chiaro. Sì, sì, perché così facciamo due giri di domande che più... Quindi adesso io naturalmente chiedo al candidato sindaco, Matteo Lepore, questo. Dunque, lei si candida a fare il sindaco di una città in cui questo, l'appuntamento del 2 agosto è un appuntamento fondamentale. Io da quando, personalmente da quando ho memoria sono sempre stata in piazza il 2 agosto, anche accompagnata dai miei genitori, e poi ricordo perfettamente, e credo tutti i bolognesi, dov'ero quando successe il fatto e quando ne abbiamo avuto notizia, perché per noi è proprio un momento cruciale della storia della città, oltre che naturalmente, come sottolinea sempre Bolognesi, della storia d'Italia. Candidarsi quindi a fare il sindaco di questa città porta con sé questa responsabilità in più rispetto a tante altre che comunque ci sono, e quindi io ti chiedo innanzitutto tu che cosa senti di poter dire ai familiari delle vittime da questo punto di vista, e se vuoi anche su questa nomina, insomma, visto che comunque si parla anche del tuo partito.
Intanto buonasera a tutte e a tutti, grazie al PD Nazionale dell'invito e di aver organizzato la festa dell'unità qui a Bologna, e quindi grazie a voi per la presenza e grazie a tutti i volontari, e qui credo dobbiamo fare un applauso di ringraziamento tutte le volte che possiamo per questa scelta. Ringrazio anche per l'invito all'associazione del 2 agosto e delle altre associazioni che faranno iniziative nella festa nazionale, perché appunto qui non siamo alla festa di Bologna, siamo alla festa nazionale, e alla festa nazionale altre volte sono state organizzate iniziative sulle stragi e sulla memoria, credo sia molto importante. Quindi mi fa piacere che qui ci sia Paolo Bolognesi, vedo che in sala c'è anche Rosanna Zecchi, la saluto, altri familiari, immagino, e cittadini che fanno parte di associazioni interessate all'argomento, alla prima domanda che lei ha fatto. Io dico questo: il sindaco di Bologna non può non essere accanto alle associazioni dei familiari delle vittime del 2 agosto, di Ustica, dell'Uno Bianca e delle altre stragi come l'Italicus, e mi sento di dire anche le associazioni dei familiari delle altre città coinvolte in stragi nel nostro paese. E quindi il candidato sindaco non può non essere a sua volta accanto a queste associazioni, anche in questa vicenda della nomina di Pasquale, perché lo ricordava molto bene Bolognesi, in altre occasioni abbiamo avuto modo di parlarne. Noi siamo in un paese dove lo Stato ha molte cose da farsi perdonare nei confronti di queste famiglie, molte cose che riguardano in modo particolare la modalità con la quale in questi decenni lo Stato ha trattato le indagini, ha trattato la conservazione dei materiali, ha trattato anche il racconto mediatico e quindi la memoria di quello che è successo. Lo Stato in questi decenni non ha aiutato chi indagava per raggiungere piena verità e giustizia attorno a queste stragi. Ed è un fatto politico di cui lo Stato, chiunque lo governi in qualsiasi momento, deve farsi carico. Perché in questi decenni abbiamo visto appunto negli ultimi anni decreti che andavano verso la desecretazione, ma non abbiamo visto le risorse per poterlo poi portare avanti, per poterlo attuare. Abbiamo visto tanti ministri che sono venuti sul palco del 2 agosto in Consiglio Comunale ad assumersi degli impegni, devo dire anche molto graditi, la presenza negli ultimi anni dei ministri della giustizia, credo sia stato, insomma, è stato detto tante volte anche dalle associazioni e dallo stesso Bolognesi, molto gradita. devono però seguire agli impegni politici e alle dichiarazioni dei fatti, ai decreti devono seguire dei fatti, proprio perché in questi decenni, che sono pari alla mia vita, 40 anni, noi abbiamo sempre visto impegni e poi un'altra parte dello Stato che ha lavorato per cancellare con la gomma tutto quello che si faceva dall'altra parte. E quindi c'è un problema di fiducia, c'è un problema di rispetto che va ricostruito. E quindi nel momento in cui un'associazione così importante per la nostra città, insieme alle altre, avanza una critica così puntuale nei confronti di una nomina, io non credo gli si possa rispondere con un comunicato stampa. Non credo che si possa spiegare con alcune frasi il motivo per cui si va avanti su una nomina. Occorre un approfondimento, occorre un incontro, occorre assolutamente sospendere questa scelta finché con quelle associazioni non si ricostruisce un rapporto di fiducia. Questa è la base. Che uno può anche dire, quella persona non è vero che ha quel curriculum, uno può anche spiegare che non è vero, può avere un'opinione diversa sul profilo di una persona, ma quello che non si può ammettere è che non ci sia un rapporto diretto fra la Presidenza del Consiglio e le associazioni dei familiari che avanzano una critica. Non può essere che nel nostro paese le associazioni dei familiari debbano fare una petizione online per essere ascoltate, non dopo 40 anni. Questa cosa non può essere ammessa. E quindi il Partito Democratico a livello nazionale si deve assumere la responsabilità di far sì che queste associazioni possano essere ascoltate e che possano confrontarsi alla pari con il Presidente del Consiglio e con i ministri competenti per affrontare questo nodo, perché l'archivio di Stato è fondamentale. Lo è stato in negativo in questi 40 anni, non si capisce perché ancora dobbiamo aspettare perché lo sia in positivo nei prossimi, che sono fondamentali. Peraltro i prossimi mesi anche sono fondamentali, proprio perché è la storia politica del nostro paese che è molto collegata a queste strage. Abbiamo detto, stiamo arrivando al processo sui mandanti, anzi siamo dentro il processo sui mandanti e sappiamo bene che stiamo parlando di una questione politica dirimente, e quindi lo Stato deve farsi carico di questa trasparenza. Io penso che se non c'è nulla da temere, la trasparenza sia una via obbligata. Tutte le volte che non si affronta un tema così caldo ancora sulla vita delle persone, non lo si affronta con lealtà, con trasparenza, si sta facendo un errore. Ecco, io penso che di fronte a questa scelta, in questo momento, il governo stia commettendo un peccato di lealtà nei confronti delle associazioni. Uno può anche decidere di difendere una nomina, ma non lo può fare dalle pagine dei giornali. Deve incontrare i familiari, deve spiegare e deve anche convincerle. E se non le convince, rimane un problema. E quindi, come candidato sindaco, mi sento di dire la mia posizione non può essere che questa, al fianco dei familiari delle associazioni, perché l'opinione pubblica ha bisogno di sapere che la città di Bodogna, che non solo è medaglia d'oro per la resistenza, ma anche per il valore civile, per quello che è successo, ha una ferita così importante che potrà essere rimarginata soltanto e unicamente quando sarà fatta verità e giustizia. Questo è molto importante che si sappia.
Grazie. E in effetti la strada della verità è una strada che è stata perseguita con tenacia, direi, dai familiari delle vittime, che hanno sempre cercato una verità anche nelle aule dei processi, perché il fatto di poter affermare che è stata una strage fascista, quindi di matrice nera, e il fatto di poter identificare dei responsabili in questi anni è stato importante ed è stato legato comunque agli esiti processuali dei primi tempi. Ora però la nuova sfida, la più grossa probabilmente, è quella di cercare di individuare i mandanti di questo atto. Sembrava una sfida impossibile, c'è stata anche una no, richiesta di archiviazione che poi, a cui voi poi vi siete appellati, la cosa è andata avanti, quindi non è stato un percorso facile, è stato un percorso direi tra virgolette ostacoli, che però adesso sta portando dei risultati, quindi io dei risultati concreti, perché quello che poi viene detto nelle aule di tribunale è la verità dei processi, è una pietra che comunque viene posata, perché ci sono, come bolognesi sa, ogni anno prima del 2 agosto escono tantissime versioni, ma si può rispondere quando ci sono le carte e si è più forti quando c'è una verità stabilita da un tribunale, no? Io chiedo all'avvocato Merluzzi, se vuole, di spiegarci un po', visto che noi a volte ci perdiamo dei pezzi come lettori di quello che succede, nel senso che anche i più attenti possono perdere la visione d'insieme, perché è una storia complessa e lunga, 40 anni più uno, diciamo, 41, esatto. A che punto siamo arrivati con questo nuovo processo che sta andando avanti?
Sì, buonasera a tutti quanti. Questo processo, parto da un presupposto. I dati che si erano raccolti con le sentenze precedenti riguardanti la strage descrivevano cinque esecutori materiali, Francesca Mambro, Valerio Fioravanti e Luigi Ciavardini, grazie alla digitalizzazione, a tutto il lavoro dell'associazione, l'anno scorso vi è stato un ulteriore processo che ha visto condannato all'ergastolo in via provvisoria, in quanto solo in primo grado, di anche Luigi Gilberto Cavallini. Ora, inoltre, i dati che avevamo, che si sono cristallizzati negli anni, davano Licio Gelli come personaggio che interveniva successivamente all'evento e quindi interveniva solo come depistatore, ed arriviamo ad oggi, invece, al processo di oggi che stiamo celebrando sui mandanti, che descrivono una realtà ulteriore, partendo da un Licio Gelli che in realtà, oltre ad essere depistatore, era anche un finanziatore, a INAR che si sono sempre professati degli spontaneisti e quindi INAR come un movimento ideologico di estrema destra separato dall'intero contesto della destra, oggi possiamo piano piano con questo processo sono emersi elementi che consentono di descrivere come questo spontaneismo in realtà non esistesse, si è frantumato, si sta frantumando di fronte a un'istruttoria dibattimentale che vede come una Francesca Mambro e un Gilberto Cavallini frequentassero la società di Avanguardia Nazionale, la Oda al Prima, emerge come un Valerio Fioravanti avesse contatti molto assidui con Signorelli, che era uno dei fondatori insieme a Rauti di Ordine Nuovo. Quindi inizia a paventarsi una come presupposto inizia a vedersi sgretolare a distanza di 41 anni la menzogna depistatoria che appartenenti dell'estrema destra ma anche un Licio Gelli stesso hanno portato avanti nel corso degli anni. Quindi esiste in realtà, e questo ci tengo a dirlo, affrontando gli atti processuali, vediamo come la digitalizzazione portata avanti dall'Associazione delle Vittime della Strage ha consentito di acquisire, anche per noi tecnici, dei dati in modo molto più fruibile, nel senso il fascicolo del crack del Banco Ambrosiano, la strage di Piazza Fontana, di tutti gli altri procedimenti, l'omicidio del giudice Mario Amato, di Occorso, eccetera, hanno consentito oggi di conoscere dei legami che prima non si potevano vedere, perché non si poteva avere una visione d'insieme. Quindi riusciamo a vedere a distanza di 41 anni come nel corso di tutti questi anni siano state costruite, precostituite, manipolate delle importanti verità che oggi purtroppo, anzi per fortuna dico, a distanza di 41 anni non possono più reggersi da sé, da sole. E questa secondo me è una forza. Quindi nel processo sta emergendo che oltre a un finanziamento di Licio Gelli della strage, che con il quale è stato anche finanziato, sta emergendo anche tutta l'attività depistatoria successiva, emerge come vi siano dei legami tra appartenenti ai narco, con Avanguardia Nazionale, appartenenti ad Avanguardia Nazionale che hanno relazioni con apparati dei servizi segreti. Quindi vediamo che in realtà quella frammentazione che ci hanno voluto, che hanno voluto sempre descrivere, e quindi i NAR erano i NAR, Avanguardia Nazionale era Avanguardia Nazionale, la P2 era la P2, in realtà hanno un filo conduttore. Emerge, ed è anche un esempio di questa, di questo legame tra vicende importanti della nostra storia, Via Gradoli. Ora, oltre a Paolo Bellini, a Pier Giorgio Segatel, un altro imputato al processo è Domenico Catracchia. Domenico Catracchia era un amministratore di la maggior parte di un comprensorio sito a Via Gradoli e amministratore di una palazzina, la numero 96, nella quale le BR nascosero per un breve periodo Aldo Moro. All'interno degli atti del processo Moro, il collega Speranzoni trovò un'informativa molto importante nella quale viene descritto chiaramente come Francesca Mambro ed altri appartenenti a NAR avessero un loro covo all'interno dello stesso immobile nella quale 2 anni prima risiedevano le BR per il rapimento di Aldo Moro. Ulteriore collegamento è che quelle palazzine emerge come fossero gestite di fatto da società appartenenti, società di copertura dei servizi segreti. E questo è un dato documentale. Questi dati, questi elementi sono riscontrati da risultati processuali che negli anni si sono succeduti, ma nessuno aveva mai collegato. La possibilità di collegamento, c'è poco da nascondersi dietro questa cosa, è grazie al lavoro dell'Associazione delle Vittime del 2 agosto, perché senza una digitalizzazione, senza il recupero di quei fascicoli, anche noi tecnici non potremmo conoscere quei dati, o comunque diventa ancora più lento il processo di conoscenza di quei dati. Quindi il processo sui mandanti possiamo dire che stia facendo emergere il legame. Allora, se in 40 anni, in 41 anni c'è stato, hanno descritto o la storia e la storia processuale ha approfondito questi eventi in modo separato l'uno dall'altro, oggi vediamo che quella frammentazione in realtà è stato un ostacolo poi sotto un certo aspetto, perché determinati ambienti che sono la loggia P2 e Avanguardia Nazionale e lo dico apertamente perché comunque i dati sono emersi in AR anche, fanno parte di un progetto comune, progetto comune che porta alla strage, alla stazione di Bologna, progetto comune che a mio parere comporta che ogni segmento e quindi ogni movimento, ogni persona appartenente ai diversi movimenti di destra hanno operato nel proprio segmento di competenza un'attività. Un altro aspetto che poi emerge dal processo è come scoppia la bomba alla stazione di Bologna e ci ritroviamo il procuratore capo dell'epoca, Ugo Sisti, dopo due giorni o il giorno dopo, all'interno dell'albergo del papà di Paolo Bellini. Viene scoperto il procuratore capo per caso dalla polizia giudiziaria all'interno dell'albergo a distanza di 48 ore dallo scoppio della bomba. Scopriamo oggi che Paolo Bellini è uno degli imputati del processo alla strage di Bologna, quindi da tutta l'istruttoria sinora espletata è emerso come il procuratore capo di Bologna fosse intimamente legato alla famiglia Bellini. E questo non è un dato da poco, nel senso, se arriviamo a 41 anni cercare la verità sui mandanti è perché in questi 41 anni ci sono state attività di depistaggio continue e costanti. Se pensiamo appunto a un procuratore capo di Bologna che al momento dello scoppio della bomba risiedeva all'interno dell'albergo del padre di uno degli imputati di oggi, che è Paolo Bellini, comprendiamo la lentezza dell'arrivare alla verità e il perché ci sia questa lentezza. Quindi il processo sui mandanti sta consentendo anche di unire e individuare una continuità tra gli stessi soggetti, che possono essere Ordine Nuova, Avanguardia Nazionale, che si iniziavano a ricostituire dopo il loro scioglimento sin dal 77. Dal 77 all'80 in realtà vediamo come si rimuove tutta le versioni di destra che porta a anche l'uccisione del giudice Mario Amato il 23 giugno dell'80, che vede appunto come condannati in via definitiva Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini, stessi e anche Fioravanti e Lamambro, e quindi stessi personaggi poi che vengono condannati per la strage alla stazione di Bologna, e quindi emerge come in realtà ci sia un tessuto bello intrecciato che da prima del 2 agosto dell'80 si stava preparando. Questo è in linea molto riassuntiva e molto soggettiva per quanto mi concerne il processo sui mandanti. Ci sono dei finanziamenti, ma ci sono anche tutta una serie, dimenticavo, perché poi emerge anche come all'interno della loggia P2 intervenisse anche tutto un ambiente, ad esempio dell'avvocatura romana, che era poi quell'avvocatura che, oltre a fare la guerra al giudice Amato prima della sua uccisione, patrocinava ed apparteneva ad esempio all'MSI, e quindi c'era una fede ideologica condivisa anche con i propri imputati, e si ritrova sempre quel legame anche con la loggia P2, quindi ritroviamo sempre un filo purtroppo nero che va sempre a ritrovarsi in destra eversiva, loggia P2 e apparati poi dello Stato, in quanto gli apparati dei servizi non sono di certo scevri. Appare assurdo infatti pensare che appartenenti ai NAR potessero piazzare una bomba commettere quello che è il male radicale, cioè la strage, colpire una serie indiscriminata di persone innocenti, prive di e consapevolmente, da soli. da soli. I NAR non erano da soli e quindi il processo dei mandanti consente anche di ampliare la visione, la visuale sul contesto nel quale si inseriscono anche gli esecutori materiali.
Questo perfetto, grazie mille, molto chiaro. Quindi all'avvocato Speranzoni, che noi di solito stalkerizziamo come giornalisti per cercare di capire appunto cosa succederà, volevo chiedere invece quali sviluppi si aspetta dalle prossime tra virgolette puntate, nel senso dalle prossime udienze che sono programmate per l'autunno.
Buonasera a tutti e grazie anzi per questo invito alla Festa Nazionale dell'Unità e grazie al Partito Democratico che ha organizzato con l'Associazione 2 Agosto questa serata. Cosa mi aspetto dalle prossime udienze che inizieranno fra 5 giorni? Il 1° settembre saremo già in aula a continuare l'istruttoria dibattimentale che in tempi molto ristretti, parlo di 3 mesi, cioè da aprile a luglio, conta già 30 udienze celebrate davanti alla Corte d'Assise della nostra città. Mi aspetto un numero di circa 70 testimoni che devono ancora arrivare in aula e che alcuni dei quali soprattutto avranno il compito di ricostruire parti dell'istruttoria relativi ai 3 capi di imputazione contestati legati soprattutto al contesto di Avanguardia Nazionale. Naturalmente con un processo in corso non posso esattamente dire cosa mi aspetto, perché dovrei dire anche cosa ho intenzione di fare e questo, come dire, contravverrebbe a quello che è un atteggiamento prudenziale e difensivo degli interessi che patrocino e tutelo in questo processo. Posso dire, diciamo, quella che è un'aspettativa rispetto anche a quello che già è emerso negli scorsi mesi e che già abbiamo avuto modo di ascoltare dalla viva voce dei testimoni. E cercherò, diciamo, di astrarre un pochino il discorso, sempre nell'ottica che preannunciavo, cioè dell'opportunità, dato che il processo è in corso. Quello che il processo ai mandanti ci sta mostrando è una strategia di attacco alla città di Bologna che nel 1980 come oggi era una città simbolo della sinistra italiana e che è stata al centro di un attacco terroristico nel 1974 con la strage del treno Italicus e nel 1984 con la strage del rapido 904 e che ha avuto il fenomeno terroristico nel proprio territorio anche con delle attività, penso appunto alle attività poste in essere dalla banda della Uno Bianca e anche in epoche successive, ricordiamo l'attentato terroristico che è costato la vita al professor Marco Biagi. Quel processo a fianco all'avvocato Giuseppe Giampaolo io l'ho fatto. E quindi so che la variabile del terrorismo come elemento di condizionamento politico della vita civile e politica della città di Bologna e del paese è qualcosa che riguarda purtroppo questa città. Il processo ai mandanti sta già mostrando ai nostri occhi qual è stata questa strategia e quali sono state le strategie, perché oggi riusciamo a vederlo meglio con questa, diciamo, lettura anche retrospettiva che si avvale di un bagaglio conoscitivo ben più ampio e ricco di atti, no? Digitalizzazione, legacy digitalizzazione degli atti stessi. Ecco, riusciamo a vedere come anche si è impedito l'accertamento della verità, non solo con il depistaggio inteso come condotta illecita che oggi abbiamo anche grazie a una recente novella legislativa inserito nel codice penale, ma grazie anche a un meccanismo, per esempio, di smembramento delle inchieste giudiziarie che non hanno mai potuto vedere sostanzialmente in modo unitario un fenomeno di condizionamento politico della vita del Paese. E siccome, secondo un criterio patriarcale, a un padre succede sempre un figlio, e di solito anche un nipote, e in questo caso parlo metaforicamente di padri, nipoti e figli non esattamente fedeli a ideali democratici, stiamo anche vedendo come la stagione della strategia della tensione che ha insanguinato l'Italia dall'agosto 1969 fino alla fine degli anni Ottanta ha avuto degli eredi, in quale senso? Nella gestione delle verità su questi fatti. Una gestione attraverso un condizionamento e attraverso un reimpiego di soggetti che erano stati protagonisti di quella stagione nelle stagioni successive al 1989. Stiamo vedendo esattamente questo quadro di successione nel tempo di soggetti e di strategie che passano inesorabilmente attraverso le vie e i luoghi del martirio subito da questa città e da questo territorio, ma che ci spiegano come ha funzionato una parte del potere del nostro paese. Pierpaolo Pasolini, un po' di anni prima dell'80, scrisse quel famoso articolo sul Corriere della Sera che viene ricordato come il romanzo delle stragi e che in realtà si titolava Che cos'è questo golpe? Dove il golpe non era il colpo di stato militare classico con i carri armati e i militari, ma era un meccanismo di destabilizzazione per stabilizzare il potere e ora capiamo anche per ricontrattare ruoli di potere all'interno delle istituzioni dello Stato. Questo è stato fatto attraverso la loggia massonica P2, nello specifico finanziatrice dell'operazione 2 agosto 1980, che ha un momento iniziale, cioè il primo pagamento, secondo la formulazione accusatoria che stiamo vagliando in aula, ha una data molto precisa che non posso dimenticare perché è la data del mio compleanno. È il 16 febbraio del 1979. In questo giorno c'è il primo pagamento dell'operazione finanziaria che porterà al 2 agosto 1980. C'è quindi, come dire, una strategia che ha un ancoraggio concreto, ma la strategia di stabilizzazione del potere è una strategia molto più raffinata, molto più diluita nel tempo, che ha nel 1980 e nell'episodio della strage della stazione un suo momento di ridefinizione di equilibri. Penso che gli storici di domani dovranno necessariamente inserire, cioè il 2 agosto 80 e anche gli episodi degli anni successivi, in un quadro appunto di ricontrattazione delle dinamiche di potere da parte degli autori di quelle prime stragi che caratterizzano il periodo 1969-1974 e che hanno come perno fondamentale il movimento politico Ordine Nuovo e il movimento Ordine Nuovo. Sono due sigle che fanno capo di fatto alle stesse persone, ma che sono formalmente diverse. Vi sottopongo una riflessione forse un po' curiosa, ma che essendo nata 2 ore fa, mentre viaggiavo in macchina dalla mia città d'origine, anzi dal Lido di Venezia, ho fatto il Lido di Venezia, sono passato per Mestre, ho transitato l'autostrada passando per Padova, Abano Terme e arrivando a Bologna. Bene, al Lido di Venezia il mio sguardo ha incrociato il poligono di tiro del tiro a segno che lì c'è. Ecco, al tiro a segno militare nel 1979-80 e anche nel biennio successivo Gilberto Cavallini entrava e si allenava al tiro con la pistola, clandestinamente. Chi lo faceva entrare? Carlo Di Giglio. Chi era Carlo Di Giglio? L'armiere di Ordine Nuovo Veneto. Il gruppo capeggiato da chi? Da Carlo Maria Maggi, oggi condannato all'ergastolo in via definitiva come mandante della strage di Brescia. Maggi reggeva Ordine Nuovo Veneto e risiedeva dove? Alla Giudecca, a Venezia, a pochi metri di distanza da Carlo Di Giglio, che è colui che ha preparato l'ordigno esploso a Piazza Fontana e quello esploso nel maggio del 74 in Piazza della Loggia a Brescia. Poi passiamo per Padova e troviamo il gruppo Freda e Ventura, che la sentenza di Cassazione del 2005 indica come gruppo responsabile della strage di Piazza Fontana. Transitiamo per Abano Terme, luogo dell'accordo fra Maggi e altri reggenti di Ordine Nuovo per commettere la strage di Brescia. Transitiamo il confine, arriviamo in Emilia-Romagna e abbiamo il luogo in cui le stragi si realizzano. Sappiamo anche che Carlo Disilio, oltre a essere un membro di Ordine Nuovo, era un agente dei servizi segreti americani di stanza alle basi NATO di Verona e di Vicenza. Quindi sappiamo che quell'uomo lì, oltre a militare in un gruppo neonazista responsabile delle prime stragi, aveva anche delle entrature dirette tramite il padre, che a sua volta lavorava nelle strutture del Counter Intelligence Corp, in quella realtà. Tutto questo ci porta quindi direttamente nel 1980 e attraverso la figura di Paolo Bellini ci porta anche appunto ad estendere la nostra riflessione a quello che accade tra il 1992 e il 93 in questo paese, perché altre bombe esplodono in via dei Giorgofili a Firenze, a Milano e a Roma, lo ricorderete, e troviamo in quel processo trattativa la figura di Paolo Bellini. Su questo mi devo necessariamente fermare, perché appunto il processo è in corso. Ecco, la riflessione, come dire, giudiziaria, ma mi viene da dire anche non del mio ambito, cioè politica, è la riflessione che attingerà dagli atti giudiziari e dovrà misurarsi con essi per vedere quali sono le linee di continuità fra il passato, il recente passato e il presente di quegli entourage politici che si sono resi responsabili di gravissimi illeciti nel nostro paese, ma che nel momento in cui quella strategia è stata esaurita dal punto di vista delle necessità, hanno continuato a defluire all'interno degli apparati dello Stato. Grandi cambiamenti ci sono stati indubbiamente nel tempo, ma alcune linee di continuità noi le vediamo, le continuiamo a vedere, e sono materia processuale che riprenderemo a trattare il 1° settembre, quindi fra 5 giorni, e quindi stiamo parlando in realtà di attualità giudiziaria e di come dire, istruttoria in corso, che continueremo a fare col massimo della dedizione e il massimo dell'impegno possibili.
Grazie mille. Allora, io adesso per chiudere farò una domanda a Bolognesi e una a Matteo Lepore, in questo senso. In questi 40 anni, Bolognesi, naturalmente lei non è sempre stato il presidente dell'associazione, prima di lei c'è stato Guido Secci, che lei ricorda sempre con grande affetto anche dal palco in Piazza Medaglie d'Oro. E le chiedo, lei si è mai scoraggiato di fronte a questo muro di anche verità difficile da indagare, perché giustamente l'avvocato Speranzoni ha sottolineato come ci siano delle implicazioni molto importanti e anche delicate nell'appurare quanto avvenuto. E poi le volevo chiedere, secondo lei, che senso ha, cioè il senso profondo della vostra attività oggi, anche per le persone più giovani, diciamo, che hanno appunto da 40 anni in giù e che quindi magari quel giorno di agosto non c'erano, però anche per loro in realtà è importante quello che state cercando di appurare.
Ma dunque, in questi 40 anni ci sono stati anche dei momenti molto particolari, per carità, e molto particolari anche perché a volte abbiamo avuto come dire, delle battaglie, abbiamo dovuto condurre delle battaglie che ci hanno visto dover in un qualche modo affrontare più che le parti avverse, i terroristi o i depistaggi, eccetera, vedere come molte persone che dovevano essere vicine a noi erano invece propensi ad accogliere questi depistaggi, valutare positivamente queste situazioni, e addirittura c'è stato un momento in cui, quando capitò il caso Montorsi, che abbiamo dovuto in un qualche modo dare delle spiegazioni anche piuttosto attente al comune, a tutta una serie di persone, e questo ci ha lasciato molto perplessi, ecco, da questo punto di vista. Però erano anche in quelle fasi, come posso dire, eravamo ancora giovani come esperienza, era passata una decina d'anni, ecco, dalla nostra Costituzione. Dobbiamo tenere presente che quando ci siamo costituiti, noi ci siamo costituiti proprio perché avevamo visto come stava andando la situazione su Piazza Fontana, cioè una situazione in cui le parti civili erano divise e la parte avversa aveva un buon gioco nell'affrontare questo tema estremamente complesso. E abbiamo visto come forze ancora divise, parenti delle vittime divise tra di loro, senza, come dire, una strategia, senza un percorso comune per poter comunque condurre questa battaglia, alla fine si trovavano travolte da una parte che, tra depistaggi e avvocati di grido e compagnia bella, creava dei grossi problemi alla verità, e tutte le volte che si andava avanti si vedeva come la parte civile si trovava in una grande difficoltà perché non era unita nel portare avanti la battaglia per la verità. Da questo processo, ad esempio, è venuto fuori, dal processo ai mandanti, è venuto fuori che 2 giorni dopo la strage di Piazza Fontana, la polizia aveva già i nomi di chi, cioè la ditta che forniva le borse dove c'erano le bombe di Piazza Fontana, aveva già il cartellino, sapeva chi li aveva comprate, eccetera. Però questa è una notizia che è venuta poi fuori dopo qualche anno, cioè, tanto per dare un'idea della implicazione della questo è per far comprendere come il potere, certi apparati hanno tutelato fino in fondo e stanno tutelando ancora fino in fondo questi personaggi. Poi, ripeto, gli è sfuggito l'aspetto tecnico della digitalizzazione, che ci ha permesso di mettere tutto assieme e ragionare e fare i collegamenti tutti assieme, eccetera. Però, voglio dire, io non ho dubbi che si stanno preparando per fare in maniera di bloccare tutta la situazione. E ripeto, la nomina di cui abbiamo parlato nella prima fase di questo discorso, la nomina di De Pasquale all'Archivio Generale, ha questo obiettivo, ha un obiettivo ben preciso. Non è sicuramente un obiettivo, come dire, diamo una carica. No, no, qui stiamo facendo in modo che certe cose non escono più, tanto per intenderci. Noi queste cose le abbiamo viste, già viste in 40 anni di vicissitudini, e bisogna stare tutti estremamente attenti. Non è una fisima dei familiari delle vittime questa nomina, ma è assolutamente una cosa estremamente delicata, ma è delicata per le cose che riguardano noi direttamente, ma direi che riguardano tutta l'Italia, perché l'Archivio Generale dello Stato è una cosa che riguarda tutto il paese, è una cosa estremamente importante. Allora, se lì non ci metti delle persone che hanno una visione anche democratica della cultura, di tutte queste cose, sì, rischiamo poi di costruire e di far vedere solo le cose che ci interessano, e questo bisogna, cioè, io delle assicurazioni o del ministro o di qualcun altro non mi fido nel modo più assoluto. L'esperienza di 40 anni mi ha insegnato a non fidarmi, insegnarsi. Ti insegna soprattutto a fidarti dei fatti e delle carte, perché vedete, noi siamo un'associazione che ha avuto un processo, la prima condanna degli esecutori materiali in Italia si è avvenuta con la strage di Bologna. Bene, ci hanno creato attorno una filippica incredibile, una tale manipolazione di tutta la situazione, di stampa, di propaganda varia, di dichiarazioni alla televisione, si sono prestati, eccetera, per fare in maniera che i due condannati fossero dei capri espiatori. Allora, c'è una gran parte del paese che ritiene che Mambro e Fioravanti siano dei capri espiatori. E qui, man mano si va avanti con i processi, le cose vengono sempre più confermate, quelle che stanno emergendo, quello che anche gli avvocati vi hanno descritto, come questi non erano dei capri espiatori, non erano degli spontaneisti, ma erano dei personaggi collegati ai servizi e via di questo passo. Allora, voglio dire, come mai la pista palestinese, la pista tedesca, le varie piste eccetera costruite anche qui dai servizi segreti legati alla P2 e dalla P2 e via di questo passo hanno portato avanti un'opinione pubblica che alla fine non crede a quello che è stato l'esito dei processi, che è stato riconfermato con Ciavardini, che è stato riconfermato con Cavallini, che viene riconfermato con la pista sui mandanti. Com'è che tanta parte? Perché c'è una propaganda costante, metodica su questi aspetti, che stanno continuando ancora adesso, e molte persone vengono attratte da questo aspetto. Ma molte persone ad alto livello, molte persone che sono i politici, molti politici che parlano apertamente di queste cose in maniera contraria a quelli che sono gli esiti processuali. Ma gli esiti processuali ribaditi, costantemente ribaditi. E allora, voglio dire, da questo punto di vista noi dobbiamo fare una riflessione. Allora, quando dico io mi fido solo dei fatti, ecco, non è un così partito preso, eccetera, ma perché questa esperienza in 40 anni mi fa dire l'esperienza è dai fatti, li misureremo dai fatti, tanto per intenderci. E devo dire che molto spesso, mentre i fascisti sanno fare il loro mestiere, cioè il mestiere dei fascisti, tanto per intendersi, direi che la sinistra molto spesso non sa fare il suo mestiere. Ecco, questo è il punto anche chiaro da dire. Allora, un Franceschini che insiste sull'appoggio a questo De Pasquale mi lascia molto, molto perplesso, ma molto perplesso.
Va bene, allora io do il benvenuto a Emma Petitti che ci ha raggiunto nonostante le traversie trasportistiche e chiediamo se vuole anche a lei diciamo una riflessione su di quale ruolo invece possono avere le istituzioni come appunto la Regione, visto che le associazioni di familiari hanno bisogno, a quanto dicono, anche di un supporto largo per continuare le loro battaglie.
Grazie, buonasera a tutti. E sì, il ruolo delle istituzioni io credo che sia fondamentale, lo diceva anche Paolo in quest'ultimo intervento e io il mio ringraziamento va a lui, va all'associazione, va a tutti coloro che in questi 41 anni hanno portato avanti un lavoro fatto di impegno, di tenacia, anche di quella giusta rabbia che ci ha trasmesso anche adesso Paolo per quella verità e quella giustizia che noi dobbiamo pretendere e che l'associazione ha saputo portare avanti con grande dignità e grande determinazione, e le istituzioni devono fare la loro parte accanto all'associazione e alle associazioni. Come lo abbiamo fatto? Lo abbiamo fatto coltivando quel fondamentale diritto alla memoria, al ricordo come dovere civile, dovere morale e come processo collettivo. Io credo che questo sia l'aspetto più importante. Insieme al Comune di Bologna, ogni anno sempre di più coltiviamo progetti, iniziative ovviamente nella giornata del 2 agosto, ma progetti che poi si sviluppano durante tutto l'anno e che coinvolgono non solo Bologna. Questo è stato un lavoro importante che abbiamo realizzato ad esempio in questi due anni difficili, lo sappiamo, per la pandemia, che hanno portato anche a tante limitazioni proprio nello sviluppare dei percorsi, ma non ci siamo arresi. Allora anche attraverso progetti virtuali, attraverso anche l'aiuto di artisti, di giovani artisti, l'investimento nelle giovani generazioni, nella capacità di far sì che quello che è successo possa essere tramandato con forza e possa essere anche raccontato attraverso dei linguaggi che possano arrivare a tutti. Ecco perché giovani artisti che hanno lavorato a progetti di arte urbana in ogni città, in ogni capoluogo, insieme a Bologna abbiamo realizzato in questi 2 anni installazioni, murales, che raccontano attraverso il loro sguardo, attraverso la ricerca che questi giovani artisti hanno fatto, cosa è successo quel 2 agosto. E lo hanno saputo raccontare, per chi ha avuto modo di vedere queste opere, io credo con una grande forza, con la verità di uno sguardo che indaga il dolore, e il rispetto per le famiglie, per quel dolore profondo, ma allo stesso tempo ancora una volta quel forte desiderio di chiedere la verità. Ecco che io credo che tutto questo abbia anche portato alle evoluzioni nei processi degli ultimi mesi. E allora noi dobbiamo continuare in questo senso. Molto hanno fatto anche intellettuali, scrittori, proprio perché noi giornalisti che hanno partecipato anche alle nostre dirette online, penso a quei momenti in cui sono riusciti a raccontare anche le parole di alcuni di coloro che hanno vissuto appunto quel 2 agosto 1980. A me hanno colpito le parole dell'assessora Miriam, che fu colei che coordinò i soccorsi in quel 2 agosto 1980, che proprio su Repubblica, attraverso una sua lettera, disse: è importante che ognuno faccia la sua parte, senta la responsabilità ogni giorno di portare avanti il proprio pezzo. E allora l'Assemblea sente molto questo ruolo, lo sente perché è riuscita anche a costruire insieme al Comune di Bologna, con l'Associazione Parenti delle Vittime, un rapporto molto, molto stretto di fiducia, di grande sinergia, e quindi combattiamo accanto a loro, lo sentiamo appunto in maniera molto autentica. Nel prossimo autunno ci sarà anche una mostra che verrà realizzata, dove verranno esposti tutti i manifesti che l'associazione ogni anno ha realizzato in memoria del 2 agosto. Io credo che coltivare la memoria per la Regione Emilia-Romagna, questo è sempre stato un elemento a cui abbiamo creduto molto, abbiamo investito in questi anni nei progetti legati alla memoria, e sappiamo che oggi sembra a volte marginale, ma lo vediamo purtroppo, che mettere sempre, come diceva anche questo Paolo, una forte distinzione, parole chiare, nette rispetto a tutto ciò che riguarda la violenza da tanti punti di vista, è fondamentale, soprattutto per un partito come il nostro, per la sinistra, per chi rappresenta le istituzioni in uno Stato democratico. E quindi noi continueremo a fare questo, continueremo a farlo anche ascoltando chi ha, io credo, da consegnarci ancora una volta quel dolore dignitoso ma estremamente forte che da quel 2 agosto 1980 ha toccato profondamente Bologna e tutta l'Italia. Quindi il nostro ruolo è un ruolo molto chiaro, è un ruolo che eserciteremo sempre con più forza anche da qui a venire.
Bene, grazie mille. Allora io direi, se Matteo Lepore vuole un po' concludere questa serata, perché c'è un altro dibattito successivamente, per cui mi hanno dato dei tempi, io starei qua anche altre ore a chiedervi, ma un po' quest'anno c'è stata questa iniziativa molto bella, secondo me, delle pietre d'inciampo, che è stata una novità. E ogni anno bisogna che cita un po' le pietre d'inciampo che sono state fatte per ricordare i deportati nei lager nazisti, no? inventate proprio per una forma di ricordo quotidiano, quindi che sta tra sul selciato dove tutti passano, la possibilità di leggere un nome, una data di nascita, è un messaggio molto forte, e ogni anno devo dire sono state trovate soluzioni nuove, creative e molto potenti per dare corpo a questa memoria. Quindi se tu insomma sarai il sindaco, qual è il tuo impegno rispetto a questa necessità di mantenere la memoria?
Allora, due cose. Io credo che quest'anno e l'anno prossimo saranno due anni molto importanti per la storia di Bologna, per le verità che verranno, ci auguriamo, scoperte nell'uno e nell'altro caso, perché comunque c'è un processo molto importante. E credo che, in parte anche per le cose che abbiamo sentito, cambierà, mi auguro almeno questo, nella percezione degli italiani a livello nazionale, non solo di noi bolognesi, quello che è stato il ruolo di Bologna nel scorso secolo. Credo sarà molto importante questo, perché un conto è quello che noi pensiamo di Bologna, un conto è quello che la storia ufficiale e la cronaca politica riconosce a Bologna. E io credo che servano i processi, serva verità e giustizia, ma serva un lavoro culturale molto importante. E per fare un lavoro culturale su questo occorre fare una scelta politica. E la mia prima scelta politica sarà quella di chiamare Paolo Bolognesi ufficialmente, non informalmente come in parte gli ho già anticipato, e chiedergli di spostare la sede dell'associazione a Palazzo d'Accursio, nel Palazzo del Comune. Chiedergli, insieme ad altre associazioni, di lavorare per creare insieme a noi negli spazi ex Morandi, dove era conservato insomma la collezione Morandi, che noi vogliamo portare nel Museo Internazionale Morandi, nella Manifattura delle Arti, negli spazi lasciati liberi e liberi da diversi anni e che ora sono finalmente agibili dopo che li abbiamo sistemati a causa dei danni del terremoto, c'erano state delle lesioni, realizzare lì un centro di iniziativa dedicato alla storia della nostra città, in particolare rivolto alle scuole, rivolto ai cittadini, vecchi e nuovi, perché dobbiamo pensare alle prossime generazioni, dobbiamo pensare a quando questa verità, la verità dei processi, dovrà essere verità nei libri di scuola, dobbiamo pensare a quando questa verità sarà senso comune, e quel senso comune non dovrà essere il senso comune dei depistatori, dovrà essere il senso comune che esce dai processi e che diventa storia ufficiale. E noi abbiamo il compito come città di Bologna di investire su questa idea della storia. È il motivo per cui negli anni passati, insieme al sindaco Virginio Merola, abbiamo fatto una scelta sull'Istituto Storico della Resistenza, al Parri. Tre anni fa abbiamo scelto che fosse Virginio, fosse il sindaco, a diventare presidente dell'Istituto Storico della Resistenza. Vogliamo chiedere a tutti gli archivi della città, quelli dei sindacati, dei vari movimenti, quelli delle associazioni dei familiari, di unirsi in un grande progetto attorno agli archivi, perché abbiamo bisogno di forza per fare un lavoro culturale su questo. E noi vogliamo mettere a disposizione Palazzo d'Accursio, la casa di tutti i cittadini, perché quando si entra dentro il Palazzo Comunale si deve sapere che c'è la storia della città, quella vera. Si deve sapere che le associazioni dei familiari non hanno problemi di spazi per riunirsi. Si deve sapere che non devono avere problemi di logistica per la conservazione dei documenti e si deve sapere che quando ci si relaziona con le associazioni ci si relaziona con la città di Bologna, con l'amministrazione comunale. Su questo noi dobbiamo fare una scelta visibile e credo che il Palazzo Comunale sia la scelta più visibile che vogliamo fare. La seconda proposta che intendo mettere in campo riguarda il quartiere della Bolognina e la stazione 2 agosto, la stazione alta velocità. L'ho già anticipata in parte sui giornali. Io penso che a partire dall'area dismessa, l'area ferroviaria del Ravone, che è di fianco alla stazione alta velocità, passando per la Bolognina, salendo per il Tecnopolo, arrivando fino alla Fiera, noi abbiamo l'area sulla quale noi dobbiamo investire le risorse del PNRR, le risorse, come sapete, europee, che dobbiamo spendere entro giugno 2026, quindi dobbiamo correre. Per me quell'area di Bologna deve diventare la città della scienza. Città della scienza perché lì abbiamo il tecnopolo, perché c'è la stazione alta velocità, perché possiamo nelle aree ferroviarie investire per attrarre talenti, per attrarre imprese. Quindi dobbiamo immaginarci una città della scienza sulle materie scientifiche, tecnologiche, all'avanguardia, perché Bologna è questo grazie alla sua università. Ma Bologna è scienza anche nel campo umanistico, della ricerca storica, della memoria. E in Bolognina noi abbiamo già il Museo della Memoria di Ustica, importantissimo, col relitto aereo, col progetto di Boltanski. Abbiamo l'intitolazione della stazione 2 agosto, ma abbiamo soprattutto una stazione incompleta. Una stazione incompleta che va ultimata. E io credo che un progetto urbanistico su quella stazione nuova vada fatto, che vada chiusa quella cesura fra il centro storico e la Bolognina, e che in quel luogo, con quei fondi, vada realizzato un centro internazionale dedicato alla memoria e al contemporaneo. Che significa, quando Palazzo d'Accursio avrà svolto nei prossimi anni, in attesa di arrivare a quell'obiettivo grande, il proprio compito, spostare là che cosa? Spostare là un luogo con un concorso internazionale di architettura che faccia capire agli italiani, non solo a noi, non solo alle nostre scolaresse, che cos'è stata Bologna nel Novecento. Questo significa che i 50 milioni di passeggeri che passano dalla stazione 2 agosto devono sapere che quando passano da Bologna vedono cos'è stata Bologna nel Novecento e cosa intende essere Bologna nel prossimo secolo. Una città che si batte per la verità e per la giustizia, una città che si batte per la cultura, che significa scienza, ricerca, ma anche storia e crescita, in particolare della cittadinanza. Perché le persone che scelgono Bologna la scelgono venendo da altre parti d'Italia, del mondo, soprattutto per questo, per quella frase che ho scelto poi per la mia campagna elettorale, perché ritengo sia molto vera per la nostra città. Cioè, Bologna è la città più progressista d'Italia, la città più progressista e più democratica. E lo è non semplicemente perché c'è un partito politico, i partiti vanno e vengono come ormai siamo abituati a vedere, spero che il nostro sia longevo, ma mi fido di più della nostra città. È la nostra città dei valori fondamentali, delle radici profonde, progressiste e democratiche. E noi abbiamo il compito di salvaguardarle e di trasmetterle ai nostri figli. Lo dobbiamo fare con le scuole, ma lo possiamo fare anche completando la stazione 2 agosto, facendola diventare un simbolo del nostro paese. E il simbolo del nostro paese non può essere un centro commerciale. Deve essere la verità storica di cosa è successo nel 1980 in quel luogo. Grazie.
Bene, grazie molte a tutti e anche a voi che siete stati qua ad ascoltare. A presto. Grazie.